Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Al via G7 in Puglia, Meloni: non siamo una fortezza ma un'offerta di valori. Verso un accordo sugli asset russi, nodo aborto, Biden è non disposto a cedere. Medio Oriente, la tregua resta in bilico, Hamas chiede all'America di fare pressioni su Israele. Premierato, opposizioni in rivolta, le senatrici occupano i banchi del governo. Ancora tensione alla Camera dopo la rissa di ieri, disordini al posto di aggressione, e nel verbale l'opposizione urla vergogna. Mattarella consegna la bandiera olimpica agli azzurri, Malagò promette: batteremo il record di Tokyo. Calcio, è ufficiale l'arrivo di Fonseca al Milan. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, e ben ritrovati con il punto di metà giornata. Si è dunque aperto ufficialmente il vertice G7 di Brindisi, il summit con i leader dei 7 paesi che cercheranno di raggiungere intese e posizioni comuni sui vari aspetti che sono sul tavolo di questo vertice: Gaza, l'Ucraina, ma anche il clima, lo sviluppo e l'Africa. Sono tutti temi toccati dalla Premier Meloni nell'introduzione pochi minuti fa. E allora ci colleghiamo con Brindisi e con Elisabetta Fiorito. Buongiorno Elisabetta.
Sì Alessio, intanto sono a Bari perché il Media Center è a Bari, questa è una delle peculiarità di questo G7. Comunque Giorgia Meloni ha accolto all'ingresso del resort di Borgo Egnazia i leader del G7, dando così il via ai lavori del vertice. Consueta foto di famiglia che immortala il parterre, alle spalle un grande albero di ulivo, Meloni al centro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla sua sinistra e il presidente francese Emmanuel Macron a destra. Ma malgrado i saluti e la foto, se c'è subito un primo strappo. Joe Biden non cambia idea sui diritti, lo afferma la Casa Bianca a proposito della questione aborto, secondo quanto riportano gli inviati dei quotidiani italiani, e praticamente ne parlerà con la Premier Giorgia Meloni, afferma il consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan. Dal canto suo la Premier, in qualità di padrona di casa, è sicura di arrivare a risultati concreti e misurabili su Ucraina, Medio Oriente e un approccio diverso sul l'Africa, legata anche al problema dell'immigrazione clandestina e dei trafficanti umani. Domani sarà la volta di Papa Francesco al G7, dove avrà 10 incontri bilaterali, tra questi quello con il presidente USA Joe Biden, con Zelensky, il presidente Macron, e anche con quello turco Erdogan. E dalla sala stampa di Bari è tutto, a te Alessio.
Grazie Elisabetta Fiorito. Intanto i G7 fanno sapere che, lo dice la Casa Bianca, potrebbe arrivare già nelle prossime ore una intesa sul sostegno economico a Kiev, e si punta ad utilizzare gli asset russi congelati.
Dal vertice del G7 mi aspetto decisioni importanti, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, atteso nel pomeriggio a Borgo Egnazia in Puglia, sede del vertice, dove afferma firmerà accordi di sicurezza con gli Stati Uniti e il Giappone. Per noi, ha precisato Zelensky, le questioni principali sono lo sviluppo di una coalizione di caccia e l'accelerazione dell'addestramento dei piloti e della consegna degli aerei. Sono molto fiducioso che si possa raggiungere un accordo nelle prossime ore sull'utilizzo dei profitti degli asset russi congelati, la rassicurazione a margine del G7 del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Un accordo che potrebbe fruttare a Kiev 50 miliardi, ma se i beni russi verranno sbloccati o se il loro reddito non arriverà a finanziare il prestito, allora si porrà la questione della condivisione degli oneri, ha sottolineato la presidenza francese. È un momento critico, la sopravvivenza dell'Ucraina è in bilico, ma sono fiducioso che questa coalizione farà il suo dovere, le parole del segretario della difesa USA Lloyd Austin, aprendo la riunione del gruppo di contatto per l'Ucraina ai margini della ministeriale NATO. La Cina si oppone intanto con fermezza al sabotaggio dei rapporti commerciali con la Russia, i cui normali scambi con Pechino non dovrebbero subire interferenze, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Negoziati in stallo intanto sul conflitto in Medio Oriente. Hamas esorta gli Stati Uniti a fare pressione su Israele per un cessate il fuoco permanente, mentre Blinken definisce non realizzabili alcune delle modifiche proposte proprio da Hamas.
Hamas esorta gli Stati Uniti a fare pressione su Israele per un cessate il fuoco permanente a Gaza. Le modifiche alla proposta di tregua presentata dagli USA a fine maggio, chieste dal movimento, non sono significative e includono il ritiro completo delle truppe di Israele da Gaza, ha dichiarato un alto esponente del gruppo. gruppo. Hamas avrebbe chiesto di scegliere un elenco di 100 palestinesi con lunghe condanne da rilasciare dalle carceri israeliane. Il tempo delle contrattazioni è finito, è il monito lanciato dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Intanto Israele condanna duramente come pieno di menzogne il recente rapporto della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite, che accusa l'esercito israeliano di aver commesso crimini di guerra nella striscia contro uomini e ragazzi palestinesi, omicidi, trasferimenti forzati, torture, trattamenti inumani e crudeli. Il rapporto accusa di aver commesso crimini di guerra anche 7 gruppi armati palestinesi, tra cui Hamas. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora i numeri dell'economia, quelli dell'Istat sul mercato del lavoro italiano. Nei primi 3 mesi dell'anno prosegue la crescita degli occupati, ma crescono anche gli inattivi.
Nel primo trimestre dell'anno aumentano gli occupati, la disoccupazione scende al 7,2% e il tasso di inattività sale al 33,1%. A sintetizzare l'andamento del mercato del lavoro è l'Istat, sottolineando che gli occupati sono aumentati di 75.000 unità rispetto all'ultimo trimestre del 2023 e di 394.000 unità su base annua. L'aumento dell'occupazione è più alto nel mezzogiorno, dove si registra anche un calo più intenso della disoccupazione. A spingere l'occupazione contribuisce l'uscita dalla pandemia, ma non solo, dice la dirigente Istat del mercato del lavoro, Nicoletta Pannunzi.
Grazie anche ai fondi PNRR e agli incentivi messi in campo, l'occupazione è cresciuta e cresce anche nel primo trimestre 2024. Cresce tra i giovani, in particolare tra i 25 e i 34 anni, ma anche tra gli ultra cinquantenni, a seguito della maggiore permanenza dei lavoratori più anziani nel mercato del lavoro.
Sempre nel primo trimestre dell'anno, rileva l'Istat, le ore lavorate sono aumentate più del prodotto interno lordo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la politica. Non si placano ancora le polemiche per i fatti avvenuti ieri alla Camera, quando un deputato leghista ha colpito uno del Movimento 5 Stelle, e oggi la tensione si è spostata al Senato, dove le opposizioni sono in ostruzione sul premierato.
Alla Camera riprende tra le tensioni l'esame dell'autonomia differenziata. Quello che è accaduto ieri è stata una chiara aggressione politica, non semplici disordini, attaccano le opposizioni che contestano il verbale della seduta. A fare le spese del parapiglia scoppiato in aula è stato il pentastellato Donno, accerchiato da un gruppo di commessi e deputati della maggioranza e colpito da un pugno dopo che aveva cercato di avvolgere con un tricolore il ministro Calderoli, e a colpirlo sarebbe stato il leghista Iezzi, che però nega. So benissimo chi è stato, afferma invece l'esponente dei 5 Stelle, che minaccia denunce. Stamattina, prima della ripresa dei lavori, la segretaria del PD Schlein ha invitato i suoi parlamentari a non cadere nelle provocazioni e ha fatto sapere che sentirà i leader delle altre forze di opposizione per valutare possibili azioni congiunte. Sempre tra le polemiche, intanto al Senato è ripreso anche l'esame del premierato, ma i lavori sono stati sospesi a causa della protesta di tutte le senatrici dei gruppi di opposizione che hanno occupato i banchi del governo impedendo le votazioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca. 4 persone sono rimaste ustionate nell'incendio avvenuto in un'abitazione la notte scorsa a Vittoria, nel Ragusano. Stando ad una prima ipotesi, ad appiccare il fuoco sarebbe stato un uomo originario della Tunisia. I feriti sarebbero i suoi familiari. L'uomo è fuggito e la polizia lo sta cercando. Udienza a Tempio Pausania al processo per il presunto stupro di gruppo contestato a Ciro Grillo e a 3 suoi amici.
Nuova udienza al Palazzo di Giustizia di Tempio Pausania, nel nord-est della Sardegna, per il processo per il presunto stupro di gruppo contestato a Ciro Grillo, figlio di Beppe, e a 3 suoi amici genovesi, avvenuto quasi 5 anni fa. I 4 sono sotto processo per violenza sessuale di gruppo. Ad accusarli 2 ragazze con cui avevano fatto conoscenza in un locale della Costa Smeralda una sera di luglio del 2019. Poi il trasferimento nella casa di Grillo. Il resto è il racconto finito nell'inchiesta giudiziaria partita subito dopo e oggi al centro del processo in corso. Le 2 ragazze, così come gli amici e i familiari, sono stati sentiti nei mesi scorsi. Il processo è a porte chiuse. Oggi il collegio del tribunale sentirà i consulenti della parte civile, che spiegheranno, tra le altre cose, le ragioni delle imprecisioni e incongruenze del racconto della vittima in aula. Inoltre la parte civile cercherà di dimostrare, con i risultati di uno studio specifico sugli effetti delle bevande alcoliche, che la vittima è stata sopraffatta perché aveva assunto un ingente quantitativo di alcol. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
E ora la pagina sportiva. Si sono chiusi ieri gli europei di atletica con il bel risultato dell'atletica azzurra, che è stata prima nel medagliere. Oggi è arrivato il tributo del Quirinale agli atleti azzurri in vista delle Olimpiadi. Il capo dello Stato ha consegnato loro la bandiera olimpica. Sentiamo.
L'Assemblea delle Nazioni Unite ha chiesto una tregua olimpica sulla moda di quanto avveniva nell'antica Grecia. Non so se avverrà, perché si scontra questa richiesta con la ottusità di chi scatena guerre. Però il messaggio che voi lancerete con i vostri colleghi e colleghe degli altri paesi è un messaggio di convivenza, di amicizia, di collaborazione, altrettanto importante.
E ora il calcio, c'è l'ufficialità, Fonseca è il nuovo allenatore del Milan, lo annuncio, è arrivato oggi a Milanello da parte di Zlatan Ibrahimovic. Intanto però domani iniziano gli europei di calcio di Germania, il nostro inviato.
Si guarderà al campo, certo, ma anche molto a tutto quello che accadrà intorno. In uno scenario geopolitico a dir poco in fibrillazione, la Germania, pure scossa dal voto del fine settimana appena passato, chiede ai campionati europei segnali di distensione e alla propria nazionale multietnica di riunire quello che le urne sembrano aver diviso. Massima attenzione alla sicurezza, ma anche a valorizzare l'eredità del Mondiale 2006, ospitato da 9 dei 10 impianti riutilizzati ora. Al contenimento dei costi e all'impatto ambientale, con sconti e gratuità dei trasporti pubblici per i tifosi possessori dei biglietti per le varie partite, senza dimenticare anche l'intento di mettere a segno qualche decimale positivo di PIL attraverso il turismo calcistico. E poi ci siamo noi, l'Italia campione in carica, nel frattempo passata da Roberto Mancini a Luciano Spalletti, che aspetta l'esordio di sabato a Dortmund con l'Albania, puntando al pieno recupero di Fagioli e Barella, elementi chiave del centrocampo azzurro. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13 minuti, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Strade in diretta.
Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente si verificano 7 km di coda sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, e poi per lavori code sulla 18 Messina-Catania tra Acireale e la barriera di Catania in direzione di quest'ultima. Si rallenta per lavori sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Cremona e Castelvetro in direzione Torino, e sulla 7 Milano-Genova per un veicolo in avaria tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova. Sempre per un veicolo in avaria code sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino. È tutto, più tardi.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Al via il G7 in Puglia. Meloni: non siamo una fortezza. Nodo aborto. Biden non cede. Medio Oriente: la tregua resta in bilico. Hamas chiede all'America di fare pressioni su Israele. Premierato: opposizione in rivolta. Le senatrici occupano i banchi del governo. Mattarella consegna la bandiera olimpica agli atleti azzurri. Il numero uno del CONI Malagò promette: batteremo il record di Tokyo. Calcio: è ufficiale l'arrivo di Fonseca al Milan.
E G7 non è una fortezza chiusa in se stessa che deve magari difendersi da qualcuno, è un'offerta di valori che noi apriamo al mondo, chiaramente per avere come obiettivo quello di uno sviluppo condiviso. Parleremo ovviamente delle crisi in atto a partire da Ucraina e Medio Oriente, costruiremo sui lavori della presidenza giapponese avanzando sulla necessità di creare catene di approvvigionamento solide e controllabili, su quella che è probabilmente la sfida più complessa del nostro tempo, e cioè l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, con la necessità di coglierne le opportunità governandone i rischi. Torneremo sull'importanza di una nostra maggiore attenzione alla regione dell'Indo-Pacifico, ma come sapete la presidenza italiana ha voluto dedicare ampio spazio a un altro continente che è fondamentale per il futuro di tutti noi, che è l'Africa. Con le sue difficoltà, le sue opportunità, ci chiede un approccio diverso da quello che spesso abbiamo dimostrato in passato. All'Africa, non solo all'Africa, è legata un'altra questione fondamentale che l'Italia ha messo al centro della presidenza, che è la questione della migrazione, il ruolo sempre più preoccupante che stanno assumendo organizzazioni di trafficanti, chiaramente sfruttando la disperazione degli esseri umani. Quindi molto lavoro da fare, ma io sono certa che riusciremo in questi due giorni, diciamo così, a portare avanti un confronto che sarà in grado di regalare risultati concreti e misurabili. Quindi davvero grazie a tutti per essere qui, è per noi un orgoglio ospitarvi, lo è per l'Italia intera, e spero che in questi due giorni, nonostante si lavori moltissimo, riuscirete anche ad assaporare un po' della diciamo ospitalità per la quale l'Italia è famosa nel mondo.
Un lungo audio di Giorgia Meloni da Borgo Egnazia a Brindisi, dove si è aperto il G7. Questa era proprio l'introduzione davanti ai leader, davanti ai colleghi, insomma, degli altri paesi. Così Giorgia Meloni. Io saluto e ringrazio Beda Romano, inviato in Puglia del Sole 24 Ore. Ciao Beda, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, un lungo audio di Giorgia Meloni, e l'abbiamo fatto per te, Beda, perché abbiamo delegato a lei, a Giorgia Meloni, di dire l'agenda, no, di questo vertice. Quindi ti ho risparmiato la classica domanda sui temi che ci sono sul tavolo. Li ha detti lei, adesso lo sappiamo, e quindi ti risparmio questa che in genere è una domanda un po' di rito. Andando sulle cose concrete, Beda Romano, si parla già di un possibile accordo sugli asset russi congelati come diciamo sostegno economico dell'Ucraina, però ti chiedo anche un passaggio sul nodo dei diritti e dell'aborto, perché si è subito saputo che Biden sembra non intenzionato a recedere rispetto a quelle che invece sono le posizioni dell'Italia. Ci spieghi cosa è successo su questo punto?
Sì, su questo punto in realtà ce ne sono due di punti che hanno a che fare con i diritti sociali. Il primo è naturalmente questo dell'aborto. Apparentemente a livello diplomatico il negoziato ha previsto all'interno della dichiarazione finale che verrà pubblicato alla fine del G7 un appello del G7 alla difesa dell'aborto e del diritto dell'aborto. Molti paesi sono favorevoli, alcuni sono contrari, in particolare in questo caso l'Italia, che sta rumoreggiando su questo aspetto. Dicevo prima che ci sono due aspetti in ballo. Il secondo aspetto è un aspetto probabilmente meno visibile, ma mi sembra altrettanto interessante, e riguarda il trattato relativo alle pandemie. Sappiamo che l'argomento è in discussione all'Organizzazione Mondiale della Sanità da parecchio tempo, un paio di anni. Doveva essere approvato a maggio, non c'è stata l'occasione per farlo, e il G7 dovrebbe in questa circostanza lanciare un appello per la fine rapida del negoziato su questo testo. Anche in questo caso apparentemente l'Italia rumoreggia, non vuole che ci sia un appello a favore di questo trattato nel comunicato finale, e anche qui alcuni diplomatici non italiani lasciano intendere che la posizione del governo italiano sia dettata da frange contrarie ai vaccini.
Beda Romano, dicevamo che si parla, chiarito questo punto che può essere marginale, ma forse del tutto marginale non essere, ma a vedere, si parla comunque del sostegno all'Ucraina, di questa ipotesi di cui si parla da un po', di utilizzare i fondi russi congelati in Europa, o meglio gli interessi derivati da questo, per insomma dare fino a 50, forse 60 miliardi di euro all'Ucraina. Ci racconti di come funzionerebbe, no, questa cosa, che potrebbe essere un po' forse il piatto forte di questo G7?
Allora, dobbiamo capire che tipo di accordo ci sarà fra i paesi, perché ho la sensazione che sarà in realtà un accordo all'acqua di rose, tutto da negoziare a livello tecnico e diplomatico, anche perché le posizioni tra i paesi sono molto diverse. Gli Stati Uniti vorrebbero nei fatti utilizzare le riserve russe congelate al momento dello scoppio della guerra come garanzia in vista di un prestito da dare all'Ucraina. Gli europei non sono d'accordo con questa scelta, perché utilizzare le riserve russe in questo modo significa nei fatti confiscarle oltre che congelarle, e quindi non vogliono farlo. Peraltro gli europei hanno un altro problema, devono anche gestire il proprio accordo tra i 27 sul fronte ucraino, perché gli europei hanno deciso di utilizzare non le riserve russe, ma i proventi delle riserve russe, in altre parole circa 3 miliardi di euro all'anno, che andranno utilizzati, secondo i 27, per acquistare armi da dare all'Ucraina. Quindi il problema è un problema molto complesso, ci sono posizioni diverse e ho la sensazione che se accordo ci sarà, sarà in realtà un accordo di facciata.
E lo staremo a vedere. Beh, da Romano, un'ultima cosa che ti chiedo prima di salutarci: questo vertice si annuncia come altri G7, ricco di invitati, di personalità che non fanno parte del G7 ma che sono attese. Cioè, prosegue questa strategia di allargamento, corteggiamento anche, no, del sud globale, così si dice, o comunque dei paesi magari anche allineati in altri blocchi tipo BRICS. L'ha detto Giorgia Meloni, questa non è una fortezza ma un'offerta di valori. Su questo piano cosa ci aspetta? Siamo proprio all'inizio di questo G7.
Ma ci sono alcuni capi di Stato e di Governo che sono attesi, uno in particolare è il Presidente della Turchia, poi naturalmente lo stesso Papa verrà domani a parlare ai dirigenti. Ho l'impressione che il G7 è nato negli anni 70 e doveva essere il consesso che riuniva ai tempi i paesi più industrializzati del mondo. Oggi non è proprio assolutamente così, perché mancano paesi quali la Cina, l'India, la Russia, il Brasile e via di seguito. Questo tentativo dei paesi ex più industrializzati del mondo di attirare a sé i paesi che sono in realtà oggi quelli più ricchi e forse anche quelli più potenti, ha un che di anacronistico, però il tentativo è cominciato già qualche anno fa e prosegue anche in questa occasione.
Grazie a Beda Romano, inviato del Sole 24 Ore in Puglia, a Bari, al seguito del G7 che si svolge però a Brindisi, con una scelta, come ci ha ricordato prima l'altra nostra inviata Betta Fiorito, diciamo di distanziare il vertice dal Media Center. Adesso invece saluto Marina Timoteo, direttrice del consorzio interuniversitario Alma Laurea, che ogni anno esce con questo importante rapporto. Benvenuta Timoteo.
Buongiorno a tutti.
Allora, un rapporto, io ho qua davanti a me, molto molto ricco, molto dettagliato. Avete fatto domande a tutti i laureati dei 78 atenei, di 78 atenei degli 82 che sono aderenti a questo consorzio, Alma Laurea, e nel quale, insomma, cercate di capire quanto tempo ci mettono a laurearsi, quanti sono in tanti, chi sono fra maschi, femmine, l'età media, ma anche poi il tema dell'occupabilità, no? Dopo gli anni degli studi, il lavoro, il grado di soddisfazione, eccetera. Sono talmente tante cose che non so cosa domandarle, perché mi faccia intanto una sintesi di questo rapporto, se è possibile, poi andiamo su aspetti più specifici.
Allora, facendo una sintesi possiamo dire che ormai da tempo attestiamo una certa regolarità nella laurea. L'età media è circa 25 anni, quindi si laureano tendenzialmente in corso o di poco fuori corso, e sono laureati che sono soddisfatti dell'esperienza universitaria, in buona misura rifarebbero lo stesso percorso formativo e apprezzano le esperienze che sono state al centro del loro percorso. In particolare apprezzano quelle esperienze, e mi connetto subito al tema dell'occupabilità, sì, che hanno più chance sul piano occupazionale. In particolare sto parlando dei tirocini e della mobilità all'estero per motivi di studio. Se posso dire, certo, due parole su questo, i tirocini, sia tirocini sia mobilità, stanno aumentando, seppur ancora troppo lentamente. In entrambi i casi si tratta di esperienze che aumentano in maniera considerevole le chance occupazionali, circa il 6% per chi ha frequentato un tirocinio in più rispetto a chi non ha frequentato, addirittura 17% in più di possibilità di lavorare per chi ha avuto un'esperienza di studio all'estero. In quest'ultimo caso dobbiamo fare però una considerazione: sono ancora troppo pochi quelli che vanno a studiare all'estero. Ultima rilevazione 2023, sì, è un 10%. Questo probabilmente è legato al fatto che è costosa la mobilità all'estero e c'è ancora un intervento importante delle famiglie in questo. Infatti osserviamo che si sposta soprattutto chi proviene da contesti familiari più favoriti.
La grande domanda che tutti si fanno, anzi forse sono due: una, ovviamente è: l'università serve a trovare un lavoro, un bel lavoro, e questa intanto gliela faccio. L'altra però è altrettanto importante ed è, diciamo, un po' una conseguenza anche di questo. C'è una corsa a laurearsi, perché sappiamo che l'Italia deve colmare un gap, no? Da questo punto di vista, rispetto ad altri paesi sviluppati come noi, sul numero di laureati. In Italia sono ancora pochi. Quindi, diciamo, le chiedo se c'è una tendenza e qual è.
Dunque, intanto Olma Laurea da sempre dice laurearsi conviene, e questo dobbiamo continuare a dirlo, perché laurearsi significa avere più chance sul mercato del lavoro. E tra l'altro, più si procede, più si va avanti nella formazione, e più aumentano le chance occupazionali. Quindi i laureati triennali, i laureati, diciamo, della magistrale della specialistica lavorano di più dei laureati triennali. Se poi si arriva al master o al dottorato, le chance occupazionali aumentano sempre di più. Quindi c'è una progressione nella formazione universitaria che ha degli esiti positivi sul mercato del lavoro. Dobbiamo però dire anche un'altra cosa. Oggi nella presentazione dei dati del rapporto io ho aperto una prospettiva su quelli che sono i percorsi di transizione, dalla scuola superiore all'università e poi i vari percorsi all'interno dell'università. Per quanto riguarda il primo segmento, dalla scuola superiore all'università, vediamo che c'è ancora una linea conseguenziale abbastanza monodirezionata, cioè sono soprattutto i diplomati liceali, più scientifici che classici, ma i diplomati liceali, quelli che si iscrivono all'università. E quindi sicuramente su questo fronte il grande lavoro di orientamento che è stato messo in campo nelle scuole con il PRRR sarà importante per riuscire a convogliare un numero sempre più alto e articolato di diplomati verso la formazione universitaria.
Io mi devo fermare qua e ringrazio Marina Timoteo del consorzio Alma Laurea, anche se insomma, sarebbe sicuramente interessante, no? Ma trovate, se siete interessati, tutto in rete, lo trovate questo rapporto, soprattutto se siete prossimi a iscrivervi all'università, se vi siete già iscritti, se i vostri figli o nipoti si stanno iscrivendo all'università o ci stanno pensando, insomma trovate motivi per prendere una decisione magari positiva, ma insomma per conoscere quello che aspetta anche dal punto di vista professionale la vita, nella vita per questi studenti e anche neolaureati. 13:30 in punto, ci fermiamo. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Al via il G7 in Puglia. Giorgia Meloni dice: non siamo una fortezza ma un'offerta di valori al mondo. Nodo aborto, però il presidente americano Biden non cede. Medio Oriente, la tregua resta in bilico. Hamas chiede all'America di fare pressioni su Israele. Dopo le tensioni di ieri alla Camera, la rissa si sposta al Senato. Con le opposizioni in rivolta sul premierato, le senatrici occupano i banchi del governo. Mattarella consegna la bandiera olimpica agli azzurri in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Calcio, è ufficiale l'arrivo di Fonseca al Milan. Eccoci qua di nuovo con Effetto Giorno. Ben ritrovati in diretta da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Allora, 349-238-6666, ma oggi mi sa che non abbiamo molto tempo per i messaggi, in ogni caso provateci se volete. Il Sole 24 Ore di oggi mette in prima pagina una foto di Warren Buffett con la notizia che, insomma, il noto imprenditore, investitore americano, uno degli uomini più ricchi al mondo, ha perso oltre 4 miliardi di dollari perché aver venduto troppo presto le azioni di Apple. Si è liberato di un piccolo lotto, pensate, no? Un piccolo lotto di azioni di Apple che aveva, le ha vendute, ma ha sbagliato il tempismo, perché le ha vendute qualche mese fa, prima che Apple annunciasse la svolta sull'intelligenza artificiale. Allora, insomma, solo di interessi ha perso questi 5 miliardi. Ma la notizia non è tanto questa, che pure è una notizia che, insomma, fa girare, no, le palpebre, ho detto palpebre, pensando ai miliardi, insomma, che, che girano in quel tipo di investitori là, ma la notizia riguarda proprio Apple e l'intelligenza artificiale. Ne parliamo con Vincenzo Cosenza, che torna a trovarci, lo leggiamo sul suo blog vincos.it. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Perché che cosa è successo? Che qualche giorno fa alla convention di Cupertino Apple ha annunciato questa svolta sull'intelligenza artificiale, che tra l'altro riguarda OpenAI, la insomma, società che è più avanti di tutte, a meno a quello che sappiamo, insomma, sulla ricerca che riguarda proprio l'intelligenza artificiale, la sua applicazione ChatGPT, e questo annuncio che tra l'altro ha fatto notizia anche perché uno dei fondatori di OpenAI, Elon Musk, subito dopo ha detto: beh, ma se succede questo io dirò ai miei dipendenti di non utilizzare i telefonini iPhone, perché è una mossa troppo pericolosa. Allora, cominciamo dall'annuncio, poi capiamo perché Elon Musk ce l'ha ancora con OpenAI, con Apple, eccetera. Però Cosenza, cominciamo da cosa è stato annunciato, cosa intende fare con l'intelligenza artificiale Apple?
Apple praticamente ha annunciato questa Apple Intelligence, che è un altro modo di denominare Artificial Intelligence, che è una serie di funzioni di intelligenza artificiale generativa che pervaderanno e potenzieranno i sistemi operativi e le applicazioni di Apple. Tra queste c'è anche ovviamente Siri, che risponderà in maniera più intelligente, diciamo, alle nostre domande, però si appoggerà a un servizio esterno che appunto e ChatGPT, quindi una nuova strategia per Apple che punta tra l'altro molto anche sulla privacy, perché la maggior parte delle elaborazioni che verranno fatte sui nostri dati avverranno soltanto sul nostro dispositivo e non lasceranno il dispositivo per andare in giro per la rete.
Quindi insomma Elon Musk, che aveva fatto addirittura una causa a OpenAI, pur essendone uno dei fondatori, accusandola di aver tradito la missione iniziale di una società open source, eccetera, perché si era alleata con Microsoft, adesso quanto può essere stringente questa alleanza con Apple, che insomma sappiamo non è un partner, diciamo, qualunque, no? Se uno fa una partnership con Apple rischia, non dico di esserne stritolato, ma insomma cosa possiamo prevedere da questo punto di vista di OpenAI? Cioè, rimane una società libera o questo matrimonio con Apple secondo te diventerà esclusivo?
No, non è un matrimonio esclusivo, perché diciamo che la stessa Apple ha annunciato che Siri potrà interagire in futuro anche con altri modelli di intelligenza artificiale, per esempio quelli di Google. Non potrebbe tra l'altro essere un matrimonio esclusivo, perché come sappiamo il più grande investitore di OpenAI è proprio Microsoft, quindi sarebbe un po' strana questa alleanza, ci sono tanti interessi in gioco. È ovvio che Musk è un po', diciamo, tecnicamente rosica rispetto a questo sì, tipo di alleanza, perché ovviamente è stato uno dei cofondatori di OpenAI e poi è stato un po' allontanato.
Ricordiamo, ti chiedo di farlo, come è andata a finire. Musk era uno dei fondatori insieme a Sam Altman, adesso io dico così per sommi capi, però ti chiedo di ricordarcelo un pochino, no? Hanno fondato questa società proponendola open source, aperta, per fare anche un po' di concorrenza a Google, che era già abbastanza avanti su questa intelligenza artificiale, e poi si sono divisi per questa strategia più commerciale di alleanza con Microsoft. È questo che ha diviso i soci?
In parte sì, perché l'azienda, Elon Musk accusa Sam Altman di aver trasformato l'azienda da no profit in una società commerciale. In realtà all'inizio Elon Musk andò via o fu allontanato, questo non è ben chiaro, perché voleva prendere il controllo della società, e quindi era in forte conflitto con Sam Altman, e quindi due grossi leader insieme non potevano coesistere, e quindi Elon Musk adesso ha deciso di creare la sua società di intelligenza artificiale e vedremo come andrà.
Va bene, fermiamoci qua. Vincenzo Cosenza, grazie, a presto, alla prossima. E insomma, sicuramente ci saranno gli altri capitoli di questa, che credo che resti una vicenda abbastanza appassionante per la qualità, la quantità dei protagonisti, ma anche poi naturalmente per la posta in gioco, che è questa dell'intelligenza artificiale, insomma non sfugge a nessuno quanto sia cruciale. Tra poco il punto autotrasporti, ma poi di nuovo in diretta con Effetto Mondo e Giulia Crivelli.
punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, rieccoci. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. L'incontro a Porta Pia tra le associazioni dell'autotrasporto e il vice ministro Rixi. Un incontro atteso da tempo a fronte delle numerose questioni sul tappeto, a partire dalle regole da codificare per garantire il mercato e garantire quindi le imprese sane, quelle regolari. Al tavolo, in rappresentanza di Assotir, ha partecipato il segretario generale Claudio Donati, è collegato con noi. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a lei.
Un po' tutte le associazioni hanno commentato positivamente l'esito dell'incontro. Ecco, dal vostro punto di vista, qual è l'elemento più significativo che è emerso?
Ma io direi che il punto più importante è che finalmente, per quanto, come dire, con una velocità non proprio da primato, ma insomma il cantiere delle regole si sta finalmente muovendo, diciamo che è il punto poi su cui noi come associazione abbiamo sempre insistito. In modo particolare abbiamo apprezzato che nella ipotesi di decreto legislativo che ridefinisce e riordina la professione del trasportatore, viene recepito dallo Stato italiano all'interno del requisito di stabilimento il criterio della proporzionalità, che in parole povere significa che anche in Italia, se una persona, un'azienda vuole fare l'autotrasporto, deve avere un numero di veicoli e di personale proporzionato all'attività che svolge. Quindi non può fare come oggi spesso succede, che con un camion si possono intermediare milioni di autotrasporto. Questo è un punto molto importante che noi abbiamo apprezzato.
Poi c'è la questione delicata delle aggregazioni delle imprese per competere sul mercato. Sotto questo profilo che si è detto?
Si è parlato delle reti di impresa, insomma, in termini anche abbastanza di moda, su cui, diciamo, noi abbiamo posto, e mi sembra che sia stato recepito dal governo, che, diciamo, l'equiparazione delle reti di impresa ai consorzi e alle cooperative, che hanno un trattamento speciale proprio perché sono le strutture attraverso cui le piccole imprese possono aggregarsi, questo trattamento, ecco, non può essere riservato a tutte le reti di imprese, ma solamente a quelle che hanno una dignità giuridica, cioè le cosiddette reti soggetto, cioè quelle reti che diciamo, quando avviene che più imprese si mettono insieme, danno vita comunque ad un soggetto giuridico autonomo e non che vanno in mano a qualcuno che agisce in nome per conto loro. Ecco, questa distinzione noi abbiamo insistito molto perché dobbiamo favorire l'aggregazione, ma dobbiamo scoraggiare invece le forme di, come dire, attraverso cui l'autotrasportatore viene sottomesso, magari quello più piccolo ovviamente rispetto ai grandi.
Sul fronte delle risorse a favore del comparto ci sono novità?
Direi che fondamentalmente ci sono delle conferme che danno, diciamo, una certa affidabilità anche sul versante degli aiuti a questo settore, a partire dagli incentivi sulla formazione, diciamo, piuttosto che sulle risorse strutturali fino al 2027. Adesso vanno ripartite come ogni anno, insomma, diciamo, è un elemento di certezza ulteriore, anche se, come dire, è chiaro che le risorse non guastano mai, ma noi puntiamo fondamentalmente ad avere un autotrasporto, un mondo di imprese che siano in grado di avere le risposte e la sostenibilità dal mercato. Insomma, devono essere pagati da chi utilizza il servizio, piuttosto, insomma, che ricorrere a forme di sostegno statale. Insomma, questa è un po' la prospettiva, però è chiaro che con le difficoltà attuali è importante anche, insomma, che ci sia una dotazione di risorse e anche da questo punto di vista, nei limiti complessivi, diciamo, che come sappiamo ha il nostro paese, il nostro Stato, credo che possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti sotto questo aspetto.
Claudio Donati, Assotir, grazie, buona giornata.
Buona giornata a lei.
E in chiusura l'aggiornamento dal porto di Genova. Dopo l'incontro all'autorità di sistema portuale, le associazioni dell'autotrasporto hanno confermato il sovrapprezzo per i servizi nei terminal container, sostanzialmente un indennizzo per compensare gli extra costi che derivano dai prolungati tempi di attesa per il carico e scarico. Un indennizzo che può arrivare fino a 180 euro a servizio e dalla prossima settimana così anche nel porto di Napoli. E finisce qui punto autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
Donc Madame Maréchal ment, elle est entourée de professionnels de la trahison. Si vous voulez, moi vous savez, je vais vous dire, Madame Maréchal a été élue comme tête de liste de Reconquête. C'est moi qui l'ai désignée comme tête de liste.
E allora Giulia prosegue la telenovela francese che noi seguiamo con grande interesse. E
questa è, tra l'altro, dominano queste vicende tutti i giornali francesi, oltre a bellissime foto di Françoise Hardy, che è scomparsa due giorni fa, 80 anni, una delle cantanti, cantautrici francese, anche attrice, insomma più famose, ma anche famosa in Europa e nel mondo. Quindi diciamo questi due argomenti sono sulle prime pagine e qui avete sentito la voce di Eric Zemmour, fondatore di Reconquête, che dice: io Marion Maréchal l'avevo addirittura messa in cima alle liste, quindi la stimavo, le avevo dato un grande ruolo. Sappiamo che lei ha annunciato di rientrare nel partito della zia Marine Le Pen e lui la chiama una professionista del tradimento, si è insomma sentito tradito. In realtà Zemmour, che è un abilissimo oratore, ma parla bene perché pensa bene, cioè lo si può criticare, però è sicuramente un uomo molto intelligente, molto colto e anche un grande conoscitore della storia politica, non solo della Francia. In un libro pubblicato qualche anno fa sulle vicende politiche della destra francese, lui già auspicava una riunione della destra francese, quindi lui dice: io non capisco questo improvviso dividersi, quando il nostro progetto è nato anche per dare più forza ai francesi che volevano un partito di destra. Vedremo insomma come andrà a finire, perché per ora grande caos sotto il cielo, come sappiamo, quindi...
Sì, quantomeno non ci si annoia di certo.
Tant'è che appunto in tutto questo il G7, l'unico, sembra un po' paradossale, però l'unica newsletter che stamattina parla del G7 è quella della CNN, che tra l'altro, come sappiamo, è stata anche al centro delle polemiche perché ha definito la Puglia una regione dove la mafia fiorisce, che poi anche in Puglia ci sia la criminalità organizzata, innanzitutto si chiama in un altro modo, e poi comunque è uno di quei giudizi così frettolosi e superficiali che ovviamente ha, forse per farsi perdonare, oggi mette come prima notizia della newsletter che si chiama 5 cose da sapere per oggi, appunto l'imminente G7.
E se poi lo facciamo in Sicilia, cosa avrebbero detto?
Allora, sì, davvero.
Abbiamo delle gerarchie anche interne da rispettare.
Senti,
a parte.
Ti porto velocemente nel Regno Unito. Sulla copertina di Financial Times ci sono le 5 foto, tutte di profilo di quelli che vengono definiti i Famous Five, cioè gli ultimi 5 leader del Partito Conservatore: Cameron, Theresa May, Johnson e l'ultimo è Sunak. 5 disastri, se vogliamo dire, perché i sondaggi continuano a confermare che se si votasse oggi, ma manca meno di 2 mesi, anzi si vota il 4 luglio, quindi manca meno di 1 mese al voto, il Labour infliggerà al Partito Conservatore la più dura sconfitta che si ricordi. Quindi, e poi naturalmente invece qui sì, ci sono dei temi economici in primo piano, e in particolare naturalmente quello di cui abbiamo parlato tantissimo anche qui, cioè questo rialzo dei dazi fatto dall'Unione Europea, che probabilmente sarà anche un tema di discussione al G7, però come sappiamo anche lì questione complessa.
Dove ci porti adesso?
Ti porto in Spagna, perché c'è stato ieri un durissimo scontro in Parlamento tra il premier Sánchez e il leader di Vox Abascal. Se vuoi sentiamo l'audio.
Sentiamo.
Señor Sánchez, ¿está usted dispuesto a meternos en una guerra para ocultar su corrupción? Se lo pregunto porque para tapar su corrupción política y económica, usted la ha emprendido a conflictos diplomáticos y a insultos y a diestro y siniestro por todo el mundo.
L'accusa è pesante.
Pesantissima, dice: ci ha portati in una guerra, ha insultato e creato crisi diplomatiche con tutti, dall'Argentina, nomina anche la Premier Meloni, ha insultato il presidente francese Macron, ha insultato colui che si appresta, testuale, a diventare presidente degli Stati Uniti, cioè Trump, e tutto per occultare i suoi insuccessi e gli scandali che di corruzione che la vedono coinvolta. Sono naturalmente accuse scuse appunto dure, molto così a slogan. Poi le posizioni sullo scacchiere internazionale di Sanchez le conosciamo, dalla Palestina al sostegno comunque all'Ucraina. Anche questo sicuramente, la posizione della Spagna verrà fuori probabilmente, anche se la Spagna non è nel G7, ma ci saranno rappresentanti della Spagna in Puglia, e probabilmente anche questi problemi verranno fuori. Intanto però Vox deve, come lo abbiamo detto molte volte, rispetto ad altri partiti di estrema destra, non ha fatto quel balzo in avanti che appunto abbiamo visto in Francia e Germania. Quindi forse questo alzare i toni di Abascal è dovuto anche a quello, di radicalizzare ulteriormente le sue posizioni.
Sì, abbiamo ancora un po' di tempo prima di chiudere.
Allora ti porto in Germania sì. Velocemente, dove si parla ancora molto della guerra in Ucraina e di come si auspica che sarà un tema di discussione, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo appunto dei beni confiscati alla Russia per finanziare la ricostruzione, anche se forse è persino prematuro parlare di ricostruzione finché non finisce la guerra. C'è qualcosa sul G7, però ti porterei negli Stati Uniti, dove comunque sì, Trump continua a essere al centro dell'attenzione. C'è la vicenda di Biden, naturalmente si parla anche delle mosse della Fed, di questo aver lasciato i tassi invariati, sì. Che la buona notizia naturalmente è che il motivo è che l'economia americana continua a essere surriscaldata, ma la cattiva notizia è che naturalmente così continuano a essere molto cari tutti i prestiti che le aziende e le persone chiedono. Ultimissima segnalazione,
dobbiamo chiudere però velocissima.
Israele, tutti i giornali aprono su questi attacchi, devo dire altrove abbastanza trascurati, sì. Di Hezbollah nel nord del paese.
E c'è anche quel fronte lì. Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Pietro Lacorte in regia, Alessandro Schirano in redazione, adesso Maurizio in studio. Ciao a tutti.